nostri antichi progenitori latini, romani, ebbero questo grande privilegio di leggere questo meraviglioso scritto dell'Apostolo Paolo, che anche lui era un cittadino romano, di provenienza, diciamo, ebraica. Lui l'autore di questa lettera, non è stato, diciamo, l'amanuense materiale che scrisse del proprio pugno questa lettera, perché ebbe il grande privilegio di dettare questa lettera ad un segretario di nome Terzio o Terzo, questo lo leggete alla fine dell'epistola ai Romani. Allora, io appendo solo per qualche attimo il mondo allora in cui visse l'Apostolo Paolo, qualche giusto per avere così davanti una traccia del mondo, dei territori geografici del tempo dell'Apostolo Paolo. Se ben ricordate, noi abbiamo iniziato la volta precedente collegandoci alla preghiera dell'unità mondiale promossa dall'Alleanza Evangelica Mondiale, dando poi continuità attraverso la lettura, la meditazione, lo studio di questa epistola ai Romani. Proprio come a quel tempo l'unità delle chiese romane era seriamente, gravemente minacciata, l'Apostolo scrive una lettera, un'epistola a queste chiese. Invece di fare un elenco di esortazioni pratiche, di esortazioni etiche, di esortazioni pastorali all'unità, l'Apostolo cosa fa? Inizia a scrivere su Dio, l'opera che Dio ha compiuto, l'opera di Dio in movimento. Questo è, diciamo, la base su cui l'unità deve poggiarsi, si è poggiata, deve essere coltivata, deve essere custodita, deve essere rafforzata, deve essere vissuta. E credo che anche oggi l'unità minacciata da tante minacce può ripercorrere lo stesso percorso, non delle semplici esortazioni. L'Apostolo poteva anche proporre se stesso come la soluzione del problema, o mandare un suo delegato, ma l'Apostolo invece scrive. E che cosa scrive? Scrive un trattato di alta teologia, un grande capolavoro dell'Apostolo Paolo. Non per nulla questa epistola ai Romani è l'epistola più lunga di tutto l'epistolario, di tutti gli scritti dell'Apostolo. Egli era un fecondo scrittore. E qui parla proprio dei temi, i contenuti della fede, i contenuti dell'Evangelo, i contenuti del suo messaggio, del suo apostolato, per arrivare al capitolo 12 e qui fare tutto un percorso, diciamo, pastorale di esortazioni, di incoraggiamenti a vivere la seconda parte del Vangelo, no? Che è vita, che è etica, perché per l'Apostolo Paolo non c'è teologia senza pratica e non c'è pratica nella fede senza teologia. Le due cose si intrecciano, le due cose stanno bene insieme, perché sono uniti da Dio diciamo, di una unione indissolubile. E voler staccare, scollegare, voler separare le due cose, andiamo incontro non, diciamo, a vivere fino in fondo l'unità cristiana, ma a disunire, a scollegare il tutto ed essere anche noi incoerenti e discrepanti nella vita cristiana. Ora, detto questo, nell'epistola ai Romani noi abbiamo anche diversi, ricordate le quattro metafore che l'Apostolo usa quando scrive a Timoteo le sue ultime volontà. Nella seconda epistola a Timoteo, l'Apostolo in poche parole, capitolo 4, 5 e 6, ecco, traccia, ecco, quattro metafore, quattro indizi biografici della sua vita, come egli considerava la sua vita, il suo apostolato e la fine anche della sua vocazione cristiana, quella della predicazione, quella di teologo e di missionario. Ricordate quali sono? La prima è libazione o libagione. Egli sente che il suo sangue di martire sta per essere versato sulla brace e poi da questa brace ecco che sale un vapore, sale un profumo di odor soave al Signore. Egli sente prossima la sua fine. Qui sicuramente si sta parlando della sua seconda incarcerazione a Roma. Poi una seconda metafora che si ricorda, come l'Apostolo, diciamo, fa questo,
Combattente,
io ho combattuto, egli era un lottatore, ecco, ho combattuto il buon combattimento. Poi ancora un'altra metafora, dice, prossima la mia partenza, e qui egli usa un termine tecnico usato dai marinai, cioè sto per sciogliere le vele e affrontare l'ultimo viaggio, che non è quello missionario, ma l'ultimo viaggio verso la patria celeste, verso l'eternità. E poi una quarta metafora, quella del corridore. Egli ha fatto una buona corsa, ha raggiunto il traguardo, sta raggiungendo, ecco, il traguardo, sta per passarlo e dall'altra parte c'è il suo maestro, il Cristo, che egli ha tanto tanto amato, servito con tanta passione e con tanto zelo. Aggiungerei un'altra, diciamo, un'altra bellissima metafora che l'Apostolo usa questa volta alla chiesa di Filippi, al capitolo 3, versetto 12, quando l'Apostolo dice ad un certo momento, anche qui possiamo prendere, diciamo, questo dettaglio biografico della sua vita, quando ad un certo momento l'Apostolo dice: io sono stato afferrato da Cristo, sono stato afferrato, sono stato impugnato da Cristo, proprio come si impugna una spada. Ecco la vita dell'Apostolo Paolo, come una spada nella mano di Cristo. Proprio come si impugna anche una fiaccola, la fiaccola, no? Che dà calore ma dà anche luce nelle tenebre del mondo, diciamo, di quel tempo, nel mondo romano, ma anche nel giudaesimo. E poi ancora Paolo si sente impugnato, afferrato da Cristo come una penna, come una penna. E difatti, grazie ai suoi scritti, grazie alla sua penna che scorre velocemente sul papiro o sulla pergamena di quel tempo, noi oggi abbiamo una tradizione apostolica scritta, come abbiamo, se è stato ricordato, di leggere nella sua parola gli scritti dell'Apostolo Paolo. Credo che abbiamo anche almeno sei motivi per i quali l'Apostolo scrive questa lettera. Io ve li elenco così, diciamo, velocemente. Un primo motivo è quello didattico, quello di insegnamento. Egli, infatti, all'inizio della lettera dice che io voglio vedervi, ho desiderio di vedervi per parteciparvi un dono da parte del Signore, quindi è uno scopo qui di insegnamento, uno scopo didattico, quello di partecipare tutto l'insegnamento apostolico, tutto il deposito apostolico che egli aveva ricevuto dal Signore. Un altro scopo può essere quello, diciamo, di prevenzione, uno scopo profilattico, quello di mettere in guardia, diciamo, le chiese romane da disturbatori, turbatori, quelli che, diciamo, nelle chiese creavano, non a favore, diciamo, dell'unità, ma creavano turbamenti sia a livello spirituale che a livello, diciamo, etico, anche a livello dottrinale. Questo voi lo leggete nel, diciamo, negli ultimi capitoli dell'Epistola ai Romani, quando egli dice ci sono di quelli che girano non per edificare, per costruire nella Chiesa, ma per curare i propri interessi e per la propria pancia. Credo che un altro scopo può essere quello, diciamo, che, diciamo, l'avevo elencato, vediamo, ecco, pastorale, ecco, questo può essere un altro motivo, quello pastorale, e un altro motivo per cui scrive questa lettera può essere quello apologetico, cioè l'apostolo difende il suo apostolato, difende la sua vocazione, difende la sua autorità, egli difende anche i contenuti del suo messaggio, difende l'Evangelo che egli ha ricevuto per rivelazione quando si proclama con la sua parola. Ma credo che ci possano essere ancora altri due scopi. Quello missionario, difatti, leggiamo questa lettera, l'Apostolo Paolo dà degli indizi dei suoi progetti, progetti futuri. L'Apostolo considera, diciamo, la sua attività missionaria da questa parte dell'impero romano, se l'Evangelo nasce a Gerusalemme, Antiochia è il quartier generale della sua attività missionaria, raggiungendo tutta questa parte dell'impero romano. Era molto esteso l'impero, infatti questa, diciamo, questa cartina porta alla massima estensione dell'impero romano sotto Traiano nel 117 d.C., quindi una sessantina d'anni circa dopo la morte dell'Apostolo. Quindi Antiochia è il quartier generale delle sue attività missionarie, egli lavora e ha lavorato intensamente nei suoi continui viaggi fondando delle chiese. Tasso era la sua città natia, ma l'Apostolo Paolo coltiva anche un altro grande sogno, un'altra grande avventura. Egli ha nel cassetto, ecco, questo grande progetto. Il suo grande desiderio è quello di farsi spagnolo, cioè quello di andare in Spagna a portare l'Evangelo, e quindi da Paulus egli vuole diventare Pablo, diciamo. Quindi Paolo, l'Apostolo Paolo. E che cosa ha in mente l'Apostolo? Notate, la mente di Paolo era uno sfruttatore, era un continuo progettare, i suoi progetti erano veramente tanti per Cristo, la sua grande passione, il suo grande progetto era quello di raggiungere tutto quanto l'impero romano. E che cosa vuol fare dunque l'Apostolo Paolo? Come Antiochia è stato il centro delle attività missionarie dell'impero romano d'Oriente, ecco, il Medio Oriente, e si vuole fare di Roma, ecco, il centro dell'attività missionaria all'Occidente, e si guarda dunque all'Occidente, guarda alla Spagna. Difatti, nell'Epistola ai Romani, nella seconda parte, egli ripete per ben due volte la Spagna, il suo grande, diciamo, desiderio. Quindi egli vede conclusa la sua attività missionaria qui e vuole raggiungere, diciamo, la parte occidentale, facendo di Roma, diciamo, ecco, il suo quartier generale. Allora qui abbiamo uno scopo missionario. Egli scrive a questa chiesa perché desidera ricevere da questa chiesa il sostegno spirituale l'appoggio, anche la collaborazione in questo grande progetto di predicazione e di annuncio, diciamo, dell'Evangelo. Ecco, questo è un po'. Un altro scopo può essere quello strettamente personale. Egli scrive verso la fine dell'Epistola ai Romani, egli ha il grande desiderio di godere della bella, dolce, buona compagnia di questi fratelli. Al capitolo 15, versetto 24, dice: io vorrei essere tra voi. Un'altra versione dice: perché vorrei essere ricreato. Cioè, in qualche modo, l'apostolo Paolo, che diciamo è un operaio del Signore, ma è anche un uomo fatto di carne e sangue, un uomo fatto, diciamo, come tanti altri, sente il bisogno anche di prendersi una buona, perché no, una buona vacanza, di godere della bella comunione con questa fratellanza, con queste chiese romane, e godersi anche un meritato riposo. Molto spesso noi, quando vediamo gli operai, i pastori del Signore, i predicatori del Vangelo, i missionari, vediamo, diciamo, delle persone, quasi ne idealizziamo, no? Come dei superuomini, dei marziani, tutto quanto, ma anche loro hanno, diciamo, come tutti gli altri, dei bisogni psicofisici, per le fatiche che hanno a sopportare sotto il peso della predicazione. Certo, loro non è un peso, ma per loro è una gioia, è un ministero che sono stati chiamati ad annunciare la parola del Signore. Allora, diamo una prima lettura, i primi 7 versetti dell'Epistola ai Romani. Dal capitolo 1, dal versetto numero 1 al versetto numero 7. Quasi tutte le Bibbie, quasi tutte le versioni portano un po' lo stesso schema, la stessa suddivisione. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti per amore del suo nome, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo. A voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Ecco, primi 7 versetti. Qual è la prima parola con cui inizia questa epistola ai Romani? La prima parola è un nome proprio di persona, Paolo, ed inizia proprio così, Paolo. Egli segue anche un po' quello che era il protocollo di quel tempo, quando si scrivevano delle lettere, l'autopresentazione, egli si presenta come una specie di carta d'identità, e poi presenta anche un po' quelle che sono le qualifiche, quelle che è un po' il suo curriculum. Paolo, Paulus, dal latino, il cui significato è poco grande oppure piccolo, tanto, diciamo, a qualche significato che viene dato, e si presenta con quest'altro nome. Noi abbiamo invece l'altra volta imparato a conoscere questo apostolo con il nome ebraico, con Saulo da Tarso. Ecco, Saul che significa in ebraico implorato da Dio. Qui si presenta come Paolo, non si presenta come Saulo da Tarso. probabilmente perché egli ha ricevuto questa particolare vocazione di essere l'apostolo dei gentili e come tale egli usa il secondo nome che accompagnava quello di Saul, cioè Paolo, che l'aveva probabilmente ricevuto come eredità dal suo papà o che lui aveva scelto per mettere a fianco alla cittadinanza ebraica Saulo da Tarso anche il nome di Paolo come cittadino romano e quindi aveva con sé la duplice cittadinanza, ma che egli portava sempre con sé questo documento nel quale si accertava che la sua cittadinanza è una cittadinanza romana, che è romana, che egli è un romano. È sicuramente per questo che l'apostolo usa questo nome, diciamo, nome Paolo, ecco, è un po' quello del usando un po' di quel tempo. Poi accanto a Paolo, qual è l'altra parola che noi incontriamo? È servo di Gesù Cristo. Nel testo originale c'è una parolina che oggi, diciamo, piuttosto sgradevole leggerla o ripeterla, la parola doulos, che vuol dire semplicemente schiavo. E questa parola ricordava a quel tempo proprio la classe sociale, la più bassa, anzi la bassissima, quella che era proprio la base della grande piramide, no? La grande gerarchia delle classi sociali di quel tempo. L'impero romano proprio si basava, si appoggiava su questo tipo, diciamo, di schiavitù. Ecco, il despotismo dell'impero romano era molto conosciuto e quando l'apostolo Paolo usa questa parola schiavo nella sua lettera, evidentemente qualcuno a quel tempo, che Paolo ne aveva, diciamo, di nemici, ecco, potevano prenderlo a pretesto per metterlo sul ridicolo. Questo può essere una concezione. L'apostolo Paolo era un cittadino romano libero, qui invece si dichiara schiavo. E la schiavitù romana non era una cosa tanto bella, eh? La schiavitù romana era veramente un modo, una condizione di vita dove lo schiavo, l'essere umano che era sottomesso all'autorità e alla potestà del suo padrone, il padrone che aveva su di lui, diciamo, diritto di vita o di morte, poteva fare quello che voleva, perché lo schiavo era considerato semplicemente un oggetto, una cosa, poteva metterlo a morte come pure poteva anche affrancarlo secondo la sua volontà. C'erano delle possibilità anche di passare da una classe sociale ad un'altra, quella superiore. Ecco, ma lo schiavo viveva questa vita, non aveva nessun valore. Chi aveva soldi a quel tempo e voleva comprarsi uno schiavo andava al mercato degli schiavi e se ne comprava una donna, un uomo, oppure con la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma egli, l'apostolo Paolo, quando scrive questa parola schiavo, incurantesi di quelle che potevano dire i suoi nemici, soprattutto, diciamo, i giudaizzanti, che prendevano questa parola a pretesto e mettere fuoco e incendio anche alla loro satira, al loro sarcasmo nei confronti di questo apostolo, il Saulo da Tarso, magari dicendogli: ma guarda in che condizioni sei ridotto, da libero cittadino romano, tu che vieni da una famiglia piuttosto facoltosa, probabilmente nella sua famiglia vi erano anche degli schiavi. Non sappiamo questo. Da cittadino romano, da una brillante carriera che tu potevi avere, come scrive in Galati al capitolo 1, che egli era colui che progrediva nel giudaismo, che si contraddistingueva tra i suoi connazionali, tra i suoi coetanei, per la brillantezza, per la preparazione che aveva ricevuto, per il dottorato che egli aveva in tutte le scienze rabbiniche, lui che aveva studiato i piedi del Gamaliele, lui che poteva raccogliere l'eredità di illuminare di tutta la saggezza della sapienza giudaica di quel tempo, lui che aveva studiato i piedi di Gamaliele e raccogliere questa eredità, lui che pendeva dalle labbra di Gamaliele, considerato la bellezza della legge di quel tempo, guarda in che bassezza sei caduto in una schiavitù, ti chiami schiavo, schiavo. Ma credo che qui l'Apostolo voglia in qualche modo sdrammatizzare un po' questa ironia che egli anticipa dei suoi nemici. Perché gli dà qui una coloritura completamente diversa, quella dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, se leggete in Esodo al capitolo 21, quando un israelita, un ebreo, era fatto servo per varie ragioni, prima dello scadere del settimo anno, il servo poteva andare libero al settimo anno. Ma c'era anche una clausola della legge, diciamo, detta da Mosè, che prevedeva il rimanere volontariamente, responsabilmente nella casa del suo signore, nella casa del suo padrone. Ed è interessante che cosa dice qui. C'è una parolina molto bella. Quando il servo dichiara e dice, no, io non voglio partire, non voglio andare via libero. Perché? Perché io amo il mio padrone e voglio rimanerci e servire come gratitudine per tutta la mia vita. Questa è la coloritura che dà l'Apostolo Paolo. Sì, sono schiavo, sono servo, ma sono servo perché sono stato acquistato, comprato, ricomprato dal mercato degli schiavi da chi? Niente meno da chi? Da Gesù Cristo, il Signore. Lui che è anche il servo, è il servo dei servi, è il servo per eccellenza. Questo ci dice il profeta Esaia. Lui che ha servito Dio come il suo Padre celeste fino in fondo, sottomesso a Lui, fino al duro regno della croce, fino all'ubbidienza totale e consumante della sua vita. Sì, io sono servo suo. Oltre a mettersi nella scia di tutti i servi dell'Antico Testamento, pensate ad Abramo, chiamato anche servo, pensate a Davide, pensate a tutti quanti gli altri, qui l'Apostolo Paolo già dà, già nella sua prima qualifica che egli si dà, dà una testimonianza ed una evangelizzazione di straordinaria grandezza. Io ero servo del peccato, io ero servo di una tradizione che mi allontanava sempre di più dalle sacre scritture. Io ero zelante, ma ero zelante soltanto di me stesso, del mio orgoglio di essere fariseo, dal mio orgoglio di accampare davanti a Dio, per la mia osservanza scrupolosa, scrupolosa e zelante della legge, io che perseguitavo più di tutti quanti gli altri che mi segnalavo, io che ero lì presente quando lapidavano Stefano, io che ero un membro del Sinedrio, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo messo a confronto con Cristo che mi ha afferrato, che ha fatto di me la sua impugnatura, che mi ha impugnato come apostolo e come suo, diciamo, servitore, è tutta quanta una spazzatura, così dice lui alla chiesa di Filippi. Quando lui fa un inventario, quando egli fa un confronto della sua vita, come è stata conquistata, come è stata presa, come è stata riempita per la sola grazia di Dio, con tutto quello che egli era, i titoli onorifici, tutti i meriti, i demeriti, tutto quanto con Cristo, tutto questo egli considera un rifiuto, una spazzatura, una monnezza, dice Salvatore nel dialetto salernitano. Questo è il Signore. Ma credo che voglia dire un'altra cosa qui l'Apostolo Paolo. Qui Paolo vuole dire che non esiste neutralità. O si è servo di Cristo o si è servo di qualcun altro. Non so se ricordate la famosa canzone di Bob Dylan, dovunque tu andrai, dovunque tu sarai, sei sempre servo di qualcuno. o servo di Cristo, o servo di te stesso, o servo di qualcos'altro, o servo del peccato, o servo, diciamo, di Satana. C'è stata dunque una decisione, c'è stata dunque una scelta, c'è stato dunque un qualcosa che ha capovolto e ha ribaltato completamente la vita di Paolo. Quel Saulo da Tarso che andava a Damasco per arrestare, incarcerare i cristiani, quelli della via, così dice Atti degli Apostoli, egli incontra il Cristo, un Cristo glorioso, un Cristo glorificato, il Signore della gloria, non più quello della crocifissione, non più quello umiliato al legno della croce. Qui c'è un incontro scontro, c'è un lampo che entra nella sua vita, che irrompe nella sua vita. C'è una grazia gloriosa e sovrana di Dio che lo investe, entra tra i suoi occhi un bagliore di gloria, la sua vita è completamente trasformata, ribaltata, tutti i suoi valori sono rovesciati, tutto quanto è per terra come lui cade per terra, perché c'è questo incontro con Cristo. Ma credo anche che qui c'è una grazia irresistibile da parte di Dio. Quest'uomo che è piuttosto ricalcitrante agli stimoli, alla testimonianza degli apostoli, alla testimonianza della Chiesa, alla testimonianza dei martiri, egli, diciamo, qui crolla. Non può resistere a questa grazia conquistatrice, egli non può resistere a questa grazia di Dio che è veramente irrompente, che riempie, che conquista, che prende, che abbraccia, che afferra, che impugna. Egli deve cedere, egli deve inginocchiarsi e riconoscere, pronunciare quello diaco nome di Cristo, chiamarlo Signore. Non so tu da quale parte stai, non so servo di chi sei, se non sei ancora servo di Gesù Cristo, dove un momento nel quale tu hai dato la tua vita a Cristo, allora questo, ecco, è il momento per te per farlo. Un altro, diciamo, titolo che l'Apostolo dopo servo è quello di Apostolo. Egli è chiamato ad essere Apostolo, ed essere appartato per l'Evangelo di Dio. La parola qui, appartato, è messo da parte, separato, e chissà, forse anche qui c'è una punta magari di sarcasmo, una punta ironica, mentre gli scrive separato, appartato, diciamo, da Dio per l'Evangelo. Perché? Perché il nome fariseo vuol dire proprio dall'ebraico separato. Se egli prima era separato per sue questioni, per i suoi progetti e per la sua, diciamo, mentalità che portava avanti, questa volta egli è veramente appartato, messo da parte, chiamato per l'apostolato e per diciamo, l'Evangelo. Anche qui, come io avevo promesso l'altra volta, diciamo la prima illustrazione di triangoli che volevo scrivere. L'Apostolo dunque è stato appartato, messo da parte, questo è un po' il significato nevralgico centrale della parola santo, per essere, diciamo, il portatore dell'Evangelo di Dio. E questo Evangelo, ecco, il secondo collegamento che io volevo ricordare, il secondo legame, è quello di venerdì scorso. Quelli che erano presenti, diciamo, abbiamo letto tutti quanti insieme i 18, diciamo, punti, le 18 dichiarazioni della raccolta e dichiarazione evangelica, la raccolta fatta appunto dal, diciamo, dal professor Pietro Bolognesi. E qui abbiamo detto che affermiamo e neghiamo l'Evangelo, la giustificazione per la sola fede, neghiamo che la giustificazione per sola fede possa prendere, diciamo, in esame o in conto i meriti dell'uomo. Allora è chiaro che qui noi vogliamo in qualche modo, diciamo, collegarci a quello che abbiamo letto venerdì sera. Se quelli che non l'hanno fatto magari lo potranno leggere e poi magari collegare con questa riflessione. L'Evangelo che l'Apostolo Paolo è chiamato a pronunciare, a predicare, ad annunciare, abbiamo questa caratteristica in tutti e sette i versetti, un Evangelo trino, perché è parlato del Padre, è parlato poi del Figlio, due volte ripetuto Figlio, Figlio secondo la carne, secondo il seme di Davide, che è lui che esce dal tronco di Isai come germoglio, e poi abbiamo anche lo Spirito, cioè lo Spirito di santità. Allora, come vedete, questo Evangelo che l'Apostolo Paolo sta annunciato, che vuole annunciare, che vuole anche predicare nella città di Roma, ecco, è trino, vuol dire tiene conto del Padre, tiene conto del Figlio, tiene conto anche dello Spirito, lo Spirito di santità. Questo è l'Evangelo che annuncia l'Apostolo Paolo e che vuole presentare anche alla Chiesa di Roma e che egli già in anteprima, no, più avanti nel resto dell'epistola, mette per iscritto per far conoscere a questa Chiesa i contenuti di questo Evangelo. Poi abbiamo ancora all'interno, vedete, di questo triangolo, questo Evangelo che affonda le radici dove? Nelle sacre scritture. Ed è interessante notare che questa epistola dedicata ai gentili, Paolo inizia proprio col parlare delle sacre scritture. Ma sappiamo molto bene che in queste chiese romane c'erano anche, diciamo, dei giudei, no? Che provenivano dal giudaesimo, ma che erano anche cristiani, quindi questa chiesa o queste chiese erano fatti da giudei, ecco, e gentili, da romani, i nostri antichi progenitori, diciamo, italiani. E si parla dunque delle sacre scritture. L'Evangelo di Dio affonda le radici nelle sacre scritture. E le sacre scritture è, diciamo, la parola di Dio. Egli ha conosciuto, diciamo, il Vangelo come potenza di Dio studiando e meditando le scritture. Quindi c'è stato ancora nella vita dell'Apostolo Paolo anche questa completa, diciamo, riforma nel modo di leggere le sacre scritture. Mentre egli leggeva da fariseo le sacre scritture, dando più retta alle tradizioni rabbiniche che egli aveva ricevuto dai suoi padri, aveva ricevuto dal professor Gamaliele, ora invece egli accosta la sua lettura, la sua comprensione e la sua filologia, la sua interpretazione alle sacre scritture immediatamente, direttamente, creando tra lui e le scritture, ecco, questo immediato confronto. Questo è avvenuto nella vita dell'Apostolo Paolo. Questo è avvenuto anche nel corso delle controversie del V secolo d.C., quando Agostino, rifacendosi alle scritture, dicendo che il Nuovo Testamento dov'è? È nell'Antico Testamento, nelle Sacre Scritture. Quando egli si trovò in controversia con Pelagio, che diceva appunto che la salvezza si può ottenere anche attraverso la fede, e mettendoci accanto anche i meriti e le opere. Cosa parlare poi della riforma del XVI secolo? La stessa cosa accadde con Lutero, quando egli mise da parte tutto il suo bagaglio e tutto il suo retaggio avuto dalla filosofia, dalla tradizione scolastica, eccetera, 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 e si confronta con questa epistola ai Romani, con la Sacra Scrittura. e accade ancora, diciamo, con i padri della Chiesa che attingono fortemente e abbondantemente con, diciamo, citazioni o con allusioni dirette e indirette dall'epistola, diciamo, ai Romani. Giovanni Crisostomo leggeva l'epistola ai Romani una volta alla settimana, e se non poteva leggerlo, se lo faceva leggere magari dagli altri. John Wesley, egli incontrò il Cristo ascoltando, solo ascoltando, l'introduzione all'epistola ai Romani del dottor Lutero. I due fratelli, John e Carlo Wesley, grazie. Ecco, vedete? E poi ancora avanti, Quindi l'Evangelo di Dio viene riscoperto dall'Apostolo Paolo attraverso questo incontro, le Sacre Scritture. Egli vuole insegnare le Sacre Scritture a gentili e giudei, l'elemento che unifica, l'elemento che tiene uniti, è qui. Poi l'Apostolo Paolo è un grande, è dotato di una grande creatività, quando egli scrive, quando unisce, per esempio, come abbiamo letto, i saluti grazia e pace, il saluto, diciamo, greco-romano, il saluto, diciamo, ebraico, shalom, ecco, egli li mette, diciamo, insieme, dando una coloritura e una caratteristica veramente molto bella, cristiana e profonda. Addirittura qui l'Apostolo, diciamo, immette una bellissima sintesi. Egli sintetizza il Vangelo che egli annuncia in due parole, grazia e pace. Vedete la forza, diciamo, di quest'uomo dotato di talenti naturali, che sono sempre della grazia di Dio, e poi anche la, diciamo, l'apostolato, ecco, apostolato, egli si dichiara apostolo sullo stesso piano del ristretto numero degli apostoli, diciamo 12 degli apostoli. Qui egli non lo fa per modestia, non lo fa, diciamo, per orgoglio, non lo fa neanche per vantarsi o per credersi chissà che cosa, perché egli cosa dice? Che questo apostolato se l'è creato da sé? Questa vocazione egli se l'ha inventato da sé? No, egli dice che questo apostolato è per grazia, non è stato il frutto delle sue capacità o il frutto delle sue risorse o il frutto, diciamo, delle sue cose. Ogni vocazione viene da Dio, ogni dono viene da Dio. Qui l'Apostolo riconosce giustamente che egli ha ricevuto da Dio la grazia, egli ha ricevuto questo dono meraviglioso di essere apostolo, per essere nella Chiesa un servitore, per essere un pastore, per essere, diciamo, un fratello, per essere e tutto quanto. E tu riconosci di aver ricevuto, dopo la salvezza, il dono ineffabile della salvezza, un dono, almeno uno, per vivere nella Chiesa, come vocazione nella Chiesa, al servizio della Chiesa, al servizio dell'unità della Chiesa, al servizio dell'unità di diverse, diciamo, fratellanze che nella Chiesa locale provengono da altri stati, da altre nazioni, non tutti siamo italiani. Qual è dunque il tuo dono? Se è stato riscoperto, se è stato suggerito, se è stato visto all'opera nella Chiesa, ti è stato dato, ti è stato consigliato, esortato, lo vivi, come fa l'Apostolo? L'Apostolo dunque vive questo meraviglioso apostolato che egli ha ricevuto non da se stesso, dalla sua, ma l'ha ricevuto niente meno che da Dio. Allora, come vedete, questo Evangelo ha un doppio triangolo, Sacre Scritture, sintetico, grazia e pace. E poi ancora, lui è l'Apostolo, è il ministro. Ma questo Evangelo ancora, ecco, possiamo dire un altro triangolo nel triangolo, perché al centro, diciamo, come punto nevralgico di questo Evangelo che gli annuncia c'è Gesù Cristo. Gesù Cristo, voi trovate nei primi 7 versetti Gesù Cristo che è Signore, Gesù è Cristo, è il Messia che viene dalla radice di Davide, dalla famiglia, diciamo, di Davide. E dovete sapere, questo grande amore che è esploso con l'incontro sulla via di Damasco tra lui e il Signore e Gesù Cristo, che Curios, Signore, ripetuto 400 volte negli scritti dell'Apostolo Paolo. E poi è ripetuto ancora Gesù, per 220 volte Gesù in tutti gli scritti dell'Apostolo Paolo. E poi Cristo è ripetuto per ben 280 volte, diciamo, in tutti gli scritti di Paolo. Chiedo scusa, 400 volte Cristo, 220 volte Gesù e 280 volte Signore, curioso, in tutti gli scritti, diciamo, dell'Apostolo Paolo. Allora, il vero, diciamo, Messia. Allora voi pensate, notate, diciamo, la centralità di questo Evangelo sotto la penna dell'Apostolo Paolo. A chi è dedicata questa epistola? Allora, questa epistola è dedicata, versetto numero 7, a voi tutti che siete in Roma, a voi tutti. Ah, allora questa epistola non è dedicata ai teologi, agli studiosi, ai professionisti, agli intellettuali. Questa epistola è indirizzata ed è rivolta a tutti, a tutti. Ecco perché allora l'Apostolo dunque scrive che raccomanda che noi dobbiamo leggere, meditare e studiare. Questa epistola è dedicata a tutti, non soltanto agli esperti, non soltanto ai competenti, non soltanto a quelli che conoscono le lingue originali, l'aramaico, l'ebraico, il greco, tutto quanto, ma anche alla mamma, alla madre che lavora in casa, che lava i piatti, al papà che va a lavorare, diciamo, nella fabbrica, anche ai figli, alle famiglie, alle coppie, come abbiamo ricordato l'altra volta, che nella Chiesa vivono, diciamo, nella Chiesa. È rivolta agli analfabeti, nelle chiese romane c'erano gli schiavi, c'erano altri che facevano altri mestieri, all'operaio. Quindi è rivolta questa lettera a tutti voi, a tutti quanti. Molto spesso dunque si guarda un po' con una certa insofferenza allo studio approfondito delle Sacre Scritture, ma qui abbiamo, ecco, un apostolo che scrive l'Evangelo, affonda le radici nello studio approfondito delle Sacre Scritture e lo dedica a tutti. Questa è una disciplina che non deve mancare nelle famiglie, a livello individuale, nella Chiesa, lo studio approfondito della parola di Dio. Abbiamo ascoltato prima dal pastore Francesco come insieme si leggono niente meno che le dottrine della Sacra Scrittura. Questo mi pare molto importante da sottolineare, e con questo mi avvio, diciamo, alla conclusione. È chiaro che il testo qui nella sua esegesi porta veramente a molti altri aspetti della nostra, della vita cristiana, diciamo, di queste chiese, ma abbiamo preso soltanto gli aspetti, i punti salienti di questi primi 7 versetti che, diciamo, abbiamo letto. Ed infine l'Apostolo conclude questa piccola introduzione, intestazione, la più lunga di tutte le sue lettere, con il nome completo di Gesù Cristo. Versetto numero 7, cosa dice? Signore Gesù Cristo, completo. Ecco, qua si volesse in qualche modo l'Apostolo, ecco, alzare gli occhi e rendere gloria a chi? A Gesù Cristo, al Signore della gloria, che egli ha, diciamo, sta imparando, che ha imparato a servire, onorare ed essere un suo servitore. Io mi fermo qui, grazie per la vostra pazienza, per la vostra attenzione. Il Signore continui a benedire la sua parola nella nostra vita, nei nostri cuori, per la sua sola gloria. Amen.